State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast. Io sono Massimiliano Gugole. Sono arrivate ieri all'aeroporto di Sydney le prime dosi del vaccino AstraZeneca, le prime 300.000 di un totale di 1.200.000 dosi che l'Australia importerà prima di iniziare la produzione nelle prossime settimane. Con la Nuova Zelanda che ritorna in lockdown e Canberra scossa dalle accuse di violenze che sembrano non fermarsi da quando Brittany Higgins ha deciso di denunciare uno stupro avvenuto oltre 2 anni fa, sono davvero molti gli argomenti da trattare. Iniziamo quindi subito la nostra analisi insieme al commentatore di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Massimiliano, un buongiorno agli ascoltatori.
Ecco Paul, partiamo quindi dall'arrivo dei vaccini a cui facevamo riferimento, le prime 300.000 dosi di quello che sarà il vaccino che la maggior parte degli australiani riceverà nei prossimi mesi. Raccontaci.
Sì, il governo federale pianifica di cominciare ad utilizzare queste nuove scorte, queste 300.000 dosi tra una settimana a partire dall'8 marzo, quindi più vaccini arriveranno poi nelle settimane successive, mentre a partire da fine marzo dovrebbe cominciare la produzione in loco in uno stabilimento di Melbourne. L'obiettivo in questo caso è di produrre 1 milione di dosi ogni settimana. Come sappiamo le vaccinazioni sono già cominciate con il vaccino Pfizer, che però è più complicato da gestire perché deve essere conservato a temperature di circa 70 gradi sotto zero. Il vantaggio invece dell'opzione AstraZeneca è che può essere conservata anche in frigo e pertanto può essere distribuito questo vaccino anche dai medici di famiglia. Ed è proprio questa facilità di somministrazione l'aspetto su cui il governo federale sta puntando per accelerare le vaccinazioni. Il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha confermato che il governo intende vaccinare la popolazione entro fine ottobre, il che significa che dovranno essere somministrate circa 200.000 dosi ogni giorno una volta che il sistema sarà a regime. E questa è un'impresa non da poco, perché finora, fatte le dovute proporzioni in rapporto alla popolazione, questi ritmi sono stati raggiunti solamente da Israele e Serbia nel mondo. Hunt ha anche confermato, e questo è interessante, che il governo federale ha istituito un gruppo di lavoro per rispondere alla disinformazione sui vaccini. Il ministro in particolare ha definito completamente ridicole le affermazioni dei gruppi anti-vaxxer su possibili effetti, ad esempio della rete 5G, oppure il ruolo di Bill Gates e così via. Per quanto riguarda la situazione dagli stati, c'è stato un fine settimana abbastanza tranquillo per quanto riguarda i contagi, con l'unica allerta che proviene dal Victoria, dove tracce del virus sono state individuate nelle acque di scarico nella zona di Lilydale. Il governo, a proposito, ha esortato gli abitanti dell'area in questione a farsi testare anche in presenza di sintomi lievi.
Poi vogliamo parlare anche della Nuova Zelanda, quindi con la nuova situazione a Auckland che è tornata in lockdown da ieri mattina.
Sì, l'Australia ha reintrodotto una quarantena di 2 settimane per chi proviene dalla Nuova Zelanda, e questo perché Auckland è tornata in lockdown per una settimana in seguito a casi di cui è stato impossibile accertare l'origine, è anche a causa di una persona che non ha rispettato gli obblighi di quarantena, e quindi per questo motivo la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha deciso di reintrodurre il lockdown per Auckland.
Ricordiamo che stiamo parlando con Paul Scutti, commentatore di politica federale. Paul, passiamo ora a Canberra. Dopo che Brittany Higgins ha iniziato a parlare delle violenze che avrebbe subito quando lavorava per l'attuale ministra della difesa Reynolds, sembra che un muro di omertà stia crollando. Altre 3 donne hanno dichiarato di essere state molestate dallo stesso uomo, e ora è stato rivelato che erano in molti a sapere delle accuse di stupro verso uno degli attuali ministri del governo Morrison, di cui per ora non si conosce l'identità. A questo si è aggiunta ieri sera una nuova accusa verso un deputato del partito laburista. Facciamo un riepilogo di quello che conosciamo ad oggi, Paul.
Sì, sembra un fiume in piena, come ha detto tu Massimiliano, e il primo ministro sicuramente in difficoltà dopo che sono emersi questi ulteriori eventi. Partiamo da quello più drammatico, che è sicuramente l'accusa mossa a un ministro del governo federale. L'evento si sarebbe verificato nel 1988, quando la vittima aveva 16 anni, e questa donna si è tolta la vita l'anno scorso. I dettagli dello stupro sono stati delineati in un dossier di 31 pagine e questo dossier è stato inviato al primo ministro, alla leader dei laburisti al Senato Penny Wong e alla senatrice verde Sarah Hanson-Young e anche al deputato laburista Daniel Mulino e alla deputata liberale Celia Hammond. Anche Malcolm Turnbull era stato contattato dalla vittima alla fine del 2019. Turnbull non aveva contattato la polizia all'epoca perché la donna lo aveva già fatto e parlando proprio di polizia, attualmente ci sono due corpi coinvolti, quella del New South Wales che ha però sospeso le indagini dopo il decesso della donna, mentre c'è anche la polizia del South Australia che sta ancora indagando sulla morte della vittima. Al tavolo del governo, ricordiamolo, siedono 16 uomini e 6 donne e uno di questi uomini adesso è accusato di stupro. Il pubblico non conosce l'identità dell'individuo in questione, però a Canberra c'è ovviamente tutti sanno chi sia e effettivamente non è molto difficile fare 2 più 2 e ridurre un po' il numero dei sospetti. Quindi cosa faranno adesso le 6 ministre, ad esempio? Resteranno in silenzio? Si tratta di una situazione straordinaria, eppure il governo finora ha risposto alle accuse dicendo che per il momento non c'è alcuna indagine della polizia in corso e pertanto le dimissioni non sono necessarie. Quindi quello che ha fatto il governo è stato semplicemente di prendere il codice di condotta ministeriale che stabilisce che un ministro si debba dimettere solo se ufficialmente indagato. Morrison così un po' conferma quello che è il suo modus operandi, e cioè vale a dire preferire non rispondere ai problemi che di volta in volta si presentano. C'è da chiedersi però fino a che punto una simile strategia sarà sostenibile. Hai citato tu il caso di anche un deputato laburista che è stato accusato, in questo caso la senatrice liberale Sarah Henderson ha girato alla Polizia Federale un'email ricevuta ieri in cui appunto una donna ha accusato un deputato laburista di stupro. Ieri il primo ministro non ha fornito dichiarazioni in merito all'accaduto, è intervenuto invece il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, che ha chiesto al primo ministro che a questo punto di decidere quanto sia appropriato che un ministro al centro di accuse così gravi possa continuare a restare al suo posto. Albanese ha fatto appello al buon senso di Morrison e ha ricordato che i ministri vengono nominati dal capo di governo e pertanto il primo ministro ha la responsabilità di assicurare che il governo possa operare nel pieno delle sue funzioni e senza che vi sia il benché minimo sospetto sui suoi componenti. C'è anche da dire che Albanese ha anche ammesso che da tempo circolano voci in Parlamento sulle persone coinvolte, quindi di nuovo sappiamo a Canberra, tutti sanno cosa sta davvero accadendo. È intervenuto anche il leader dei Verdi, Adam Bent, che ha dichiarato invece che Morrison dovrebbe istituire un'inchiesta interna senza aspettare le indagini della polizia. E oltre a questi problemi di cui abbiamo parlato, ve ne sono altri che si stanno accumulando. L'ex addetta stampa del Partito Liberale, Rachel Miller, intende denunciare per mobbing il ministro dell'istruzione Alan Tudge e quella dell'occupazione Michaela Cash. Le accuse della Miller, che aveva avuto una relazione consensuale con Tudge prima di essere trasferita all'ufficio della Cash, erano emerse a novembre nel corso del programma Four Corners. La Cash ha respinto nettamente le accuse, mentre Tudge non ha commentato al momento. E oltre a questi problemi sono arrivate anche le dimissioni della deputata liberale Nicole Flint, che ha detto che non intende ripresentarsi alle prossime elezioni perché è disgustata da come le donne vengono trattate a Canberra, e queste dimissioni si aggiungono anche a quelle già annunciate di Warren Hench e a Craig Kelly, che è ufficialmente uscito dal Partito Liberale. Quindi dover trovare nuovi candidati in seggi marginali quando si ha una maggioranza di appena un deputato non è una prospettiva particolarmente attraente per il governo. Abbiamo parlato nelle settimane passate più volte di possibili elezioni anticipate. Questi recenti problemi potrebbero cambiare la strategia di Morrison.
Una situazione davvero preoccupante di cui sicuramente torneremo a parlare nei prossimi giorni. Grazie a Paul Scutti per questo aggiornamento.
Buona giornata, risentirci.
Questo era Paul Scoot, il nostro commentatore di politica federale australiana. Ricordiamo anche a chi ci ascolta che esistono servizi che possono offrire assistenza a chi si dovesse trovare in situazioni di violenza e di abuso. Potete chiamare 1800 RESPECT al 1800 737 732, ed esiste anche una chat online disponibile 24 ore su 24 al sito 1800respect.org.au.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.